Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Nella vita ci sono pericoli, terribili a volte, che si possono evitare se prendi la via di uscita per tempo. Ma se non prendi per tempo, non c'è più scampo. Per esempio, se un aereo sta volando e scoprono che in una valigia c'è una bomba a tempo e spesso fanno esplodere poco prima dell'atterraggio, perché ci sono certi vantaggi in quello, sperando che sopra la città esplodendo uccidere anche per terra. E loro scoprono questo. Allora, se il volo era di 4 ore e lo scoprono mezz'ora dopo il decollo, se agiscono subito e dicono al pilota, scendi subito, primo aeroporto, e se lui ascolta, può salvare tutti. Atterrano, tutti scappano, e poi esplode e nessuno muore. Ma se lui non ascolta, se fosse uno stolto testardo, no, io voglio arrivare alla città, non prendendo la salvezza che gli viene offerta, muore insieme a tutti. Se si scopre un tumore, non tutti, ma certi, se vieni curato e ho operato quello che è, per tempo la persona può essere salvata. Ci sono tanti tumori dove vengono tolti per tempo. Abbiamo avuto tanti amici che hanno avuto un tumore, hanno tolto e hanno vissuto fino a una vecchiaia. Ma se non vieni preso per tempo, se vieni lasciato, non scoperto e cresce, porta quasi sempre alla morte. Noi siamo cresciuti in America, case di legno, un po' come questa casa, tutte di legno. Se una casa di legno prendi fuoco, se la prendi presto, puoi salvarla. Ma se tu lasci arrivare a un certo punto, anche i vigili non riescono a salvarla. Mi ricordo la volta che la casa di fronte a noi, appena giovani sposi, ha preso fuoco, sono arrivati i vigili. Ma non è che riuscivano solo a spruzzare, quello lì aveva fiamme così terribili che andava avanti. Nella vita ci sono pericoli da cui si può scampare se scampi per tempo. Però se tu trascuri quella parola lì, se tu trascuri la salvezza, la via di uscita, diventerà troppo tardi. Quando c'è un pericolo, bisogna agire, bisogna afferrare la salvezza che ti viene offerta finché c'è tempo. Non dobbiamo trascurare le vie che Dio ci dà per scampare dai pericoli della vita. Allora, voglio considerare la differenza fra trascurare una via di uscita e rifiutare una via di uscita. È una bella differenza. O c'è una bella differenza? A livello di cuore, di motivazioni, uno si trova con un grande pericolo, due persone, stesso pericolo, e uno dice, oh no, voglio quella salvezza, non voglio subire questo pericolo terribile. Certo, grazie, oh che bello che c'è questa cosa. Quindi ci tieni, però trascura. Esempio, appena tornato dall'America abbiamo parlato con tante persone. Un genitore riconosce che il figlio che ha 6 anni, 7 anni e tramite insegnamenti, tramite discussioni con altri, capisce, wow, stiamo facendo male. E il figlio già è un piccolo terrore. E loro a 6-7 anni. E vengono detti, guardate, se cambiate drasticamente, le cose possono cambiare grandemente. E loro, oh sì, non vogliamo che diventi un delinquente, però non hanno l'impegno di cambiare. Provano un po' e lui resiste e loro lasciano stare. Provano ancora, ma trascurano. E allora cosa succede? Il figlio ormai è grande e una sera la polizia viene a casa dicendo, tuo figlio è morto, stavo facendo una rapina con altri e c'era uno sparatoio ed è stato ucciso. Loro volevano aiutare il figlio a prendere una buona via, ma hanno trascurato quello che loro sapevano era giusto, hanno trascurato. Adesso è troppo tardi. Se una persona, questo in America c'era una persona, un uomo, che mangiava molto male da anni ed era sovrappeso e 2 anni fa ha avuto un infarto terribile e non è tanto vecchio, molto più giovane di me, vari anni più giovane di me. E i dottori hanno detto, se tu non dimagrisci, tu morirai. Che ha avuto 2 anni terribili di cercare di riprendersi dall'infarto. Ma lui cosa fa? Lui lo sa. Oh sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Mangia, mangia, come un maiale. Quindi, anziché dimagrire, sta ingrassando ancora. E il medico lì ha proprio sgridato. Certe persone hanno più problemi con il peso di altri, lui è una di quelle che ha tanti problemi con il peso. E lui, sì, è vero, dovrei, sì, dovrei, sì, dovrei, dovrei. Quindi, quando trascuriamo qualcosa, magari vogliamo la via di uscita dal pericolo, vogliamo il beneficio, no, non è che non siamo convinti, no, è vero, no, sono d'accordo, hai ragione, è vero, sì, dottore, grazie, è vero, dobbiamo cambiare come cresciamo questo figlio, però ci lasciamo prendere da altri impegni. Ci lasciamo prendere dalla carne che non vuole faticarsi, ci lasciamo prendere da influenze altrove, ci lasciamo prendere. E alla fine non facciamo, perdiamo tutto. Allora, quello è trascurare, si perde quella salvezza, si perde quel uscire da quel pericolo. Parliamo adesso del rifiuto. Nel rifiuto si dice no, io non farò quello. È una scelta. Certamente chi rifiuta il beneficio non ci arriva, che rifiuta, no? I genitori vengono spiegati, guarda, il tuo figlio sarà delinquente, non mi importa, io non voglio mica affaticarmi. L'uomo dice, dottore, tu morirai, ma io non voglio cambiare come mangiare, è la mia vita, io voglio mangiare così. Quindi si rifiuta, un chiaro rifiuto. Allora, in questo caso, si perde quella salvezza da quel pericolo. Allora, parliamo di due uomini, capite che sono fratelli, sono gemelli e a 53 anni entrambi scoprono di avere lo stesso tumore. Un tumore grave, però è stato riconosciuto quando era appena appena iniziato. E i dottori dicono, questo quando non viene scoperto porta alla morte, ma abbiamo scoperto molto presto in voi. E quindi qui c'è la cura. E uno dice, oh, benissimo, grazie a Dio. Oh. Ma lui, tutti e due sono uomini di affari, facendo strada nella carriera, e questo qui, ma non posso mancare quell'incontro, non posso mancare quella fiera, non posso, non posso, e salta tante delle cure. Quell'altro dico, io non credo nella medicina, io non vado a queste cure. Uno vuole la cura, ma trascura. L'altro rifiuta la cura. Quindi tutti e due non prendono la cura. Risultato? Uno aveva un cuore che voleva la cura, l'altro di cuore rifiutava la cura. Tutti e due muoiono dal tumore. Perché il problema è questo. Trascurare e rifiutare portano alla stessa fine. Giusto? Trascurare e rifiutare porta alla stessa fine. E questo è vero. In qualunque campo della vita. Trascurare, sì, ma non voleva, non importa. Non importa. Se non fa, è uguale a alzare il pugno e dire no. Allora, per poter scampare dai pericoli della vita, è necessario riconoscere i pericoli e vedere anche la via per poter scappare dal pericolo. Se io non so di un pericolo, non cerco di scampare. Se io so del pericolo ma non vedo nessuna via di uscita, non so dove scampare. Serve vedere il pericolo e vedere la via di uscirne. Allora, per Ci sono visibili, ci sono pericoli che non sono facilmente vedere. Un tumore, un esempio. Se io ho un tumore, di solito, non tutti, ma la maggioranza dei tumori non fanno quasi nulla di effetti finché non sono cresciuti molto. E quindi senza le lastre o tacco o qualcosa, uno può andare avanti, cresce, 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 e quando comincia a avere i sintomi è tardissimo. Ci sono certi tumori così. E serve qualcosa da fuori per aiutare a capire quello che c'è dentro. Gli aerei, se non so, noi che voliamo spesso sappiamo, c'è lo stress del metallo. E il metallo può essere debole e tu non vedi nulla, ma quel metallo ormai è debole e quindi cade un pezzo e può provocare la distruzione aereo, perché se cade un pezzo mentre vola è un problema grande. Quindi hanno macchinari per fare i raggi giganteschi dai pezzi di aerei, dove il motore si attacca e questo e quell'altro. Hanno queste macchine per fare i raggi, per capire se questo metallo è forte o no. Perché non è che vedendo si guarda, solo guardando si vede. E ci sono tante situazioni nella vita umana dove noi non vediamo perché siamo talmente abituati. E serve aiuto da fuori. È estremamente importante riconoscere i pericoli della vita. Allora, io voglio annunciare due pericoli a voi. Voglio annunciare un pericolo a chi non ha, in senso vero, Gesù Cristo come il suo Salvatore e Signore. Cosa vuol dire quello? Non vuol dire essere cristiano. Vuol dire che sei arrivato al punto di riconoscere che hai bisogno di Cristo perché tu sei peccatore davanti a Dio. Cioè devi proprio capire la tua condizione e tu ti aggrappi a Cristo ravvedendoti, ed è un cambiamento di vita. Non è seguire una religione. E voglio annunciare un pericolo a quelli, e tutti iniziamo la vita così, e poi un pericolo per chi è in Cristo. Voglio parlare di due pericoli stasera. Per chi non è stato veramente perdonato in Gesù Cristo, devo annunciarvi un gravissimo pericolo, il più grave della vita, però è totalmente invisibile. È totalmente invisibile. Se stiamo in una stanza, Sarajevo, quando era 20 anni fa circa, quando c'era la guerra 23 e c'era in ex Jugoslavia, c'erano i cecchini, si chiamano così, intorno alla città. Erano nascosti, non si poteva vedere, erano proprio nascosti, ma loro stavano lì e se tu uscivi per attraversare una piazza, tu non vedevi loro e loro ti miravano e uccidevano chi usciva. Infatti la gente restava dentro tutto il giorno, usciva di notte di fuggito per cercare di passare cibo, medicinale e avere comunicazioni l'uno con gli altri. Se noi non vediamo un pericolo, non sappiamo evitarlo. Allora, noi pensiamo a tanti pericoli. Pensiamo a tanti pericoli. Un aereo viene controllato in modo molto profondo prima di volare, eccetera. Ma tendiamo a ignorare il pericolo più grande di tutto. E quello è il pericolo del nostro destino eterno. Perché effettivamente la vita qui è un vapore. E non importa che tu sei giovane o vecchio, sto andando verso la vecchiaia, ho 63 anni, ma sono niente in confronto con l'eternità. E se ho un'ora da vivere o 20 anni o 30 anni da vivere, sì, ma sono niente in confronto con l'eternità. E se avessi ancora 16 anni e vivo a 96 anni, sono 80 anni, non è niente in confronto con l'eternità, che non finisce mai. Allora, noi sappiamo che esiste Dio, si vede Dio dappertutto nella creazione. Dio è il creatore. Pensate a questo. Dio ha creato tutto. Dipendiamo da Dio, Lui ci provvede, tiene il cuore che batte, l'aria, tutto viene da Dio, ma non ci pensiamo abbastanza. Oggi voglio fermarci solo per qualche minuto a pensare a questo. Allora, abbiamo un creatore che ha creato tutto. Nella parola di Dio ci spiega tutto quello che ci serve sapere e vi leggo quello che dice per quanto riguarda la creazione. Leggo due passi, Genesi 1:1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. proseguendo il brano, spiega che ha creato tutto poi che c'è: le stelle, pesci, uccelli, animali, piante, tutto. Poi in Giovanni 1, 1 e 3, parlando di la parola che è Cristo, però non era ancora Gesù, perché non era ancora uomo, ma parla di lui. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, la parola, e senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Quindi la parola che è con Dio, era Dio, Trinità, tre persone in un Dio, ha creato tutto e la vita era in lui. Allora, tutto appartiene a Dio. Tu appartieni a Dio, non a te stesso. Hai mai detto io sì? È la mia vita, non è la mia vita. Non è la mia vita. Io sono stato creato da Dio. Devo rendere conto della mia vita a Dio perché non appartiene a me. E non solo Dio ha creato tutto, ma in Colossesi, leggendo di Gesù, la parola che ha creato tutto, dice che lui, in lui sussiste tutto. Leggo quello. Poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, sia troni o signorie o principati o potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Non sto qui a parlare tanto, ma se conosci un po' della chimica, gli atomi sono fatti di particelle di energia. Neutrono, protono, elettrono e girano intorno. Tutto sussiste in Cristo, letteralmente. Allora, un altro brano che spiega che dipendiamo da Dio è Atti 17. L'Apostolo Paolo ora Atene dichiara: il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo signori del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo. E non è servito dalle mani di uomini, come se avesse bisogno di qualcosa, essendo lui che dà a tutti la vita, il fiato e ogni cosa. Qui dice che Dio non solo ci ha creato, ma ci dà vita, fiato, ogni cosa. Tutto. Allora, cosa vuol dire questo? Tu non hai nulla che tu hai creato, tu non puoi sopravvivere da solo senza Dio. Dipendi da Dio per tutto e quindi tu devi rispondere a Dio. Infatti in Ebrei 9:27 leggiamo: è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Quanto Dio è buono per annunciarci questo. Non è una sorpresa, ci annuncia tante volte, questo è uno, che c'è il giudizio. Perché Dio dice, io vi giudicherò, vi ho creato, dovete rispondere a me, ma ve lo dico in anticipo, ve lo dico in anticipo. Allora, Dio ha creato due leggi. Tutti conoscono questa legge. Questa legge si chiama la legge sulla natura. La legge sulla natura. In ogni campo della vita c'è la legge sulla natura, dall'agricoltura alla chimica, alla fisica, in ogni campo, la musica, tutto. È soggetto alla legge di Dio sulla natura. Chi trasgredisce la legge di Dio deve pagare le conseguenze. Questo è un principio che vediamo tutti i giorni. Qualunque trasgressione della legge di Dio sulla natura porta conseguenze. Quindi, se una persona sta sopra e una persona dice: io non accetto la legge di Dio, e lui va sopra un palazzo di 5 piani, si mette l'orlo e dice: io rifiuto di accettare la gravità. E si lancia. Io non mi sottometto alla gravità. Ha quel potere di rifiutare di sottomettersi alla legge di Dio? No, cosa fa? Lui salta e chi vince? Lui o la legge di Dio su di lui? E questo vale in ogni campo. vali nell'agricoltura. Io non voglio seguire come gli esperti dicono, io farò nel mio modo, che non funziona, non segue le leggi che Dio ha stabilito, non funziona. Un ingegnere, io non accetto la legge aerodinamica, io voglio costruire un aereo senza seguire quella legge, non vola, non vola. E così per ogni campo. Quando uno va contro la legge di Dio sulla natura, ci sono conseguenze. Ma quello è sulla natura. La natura è questo mondo adesso. Le conseguenze sono in questo mondo adesso. Ma c'è un'altra legge di Dio. La legge di Dio morale, che riguarda non il corpo dell'uomo. L'uomo è corpo e anche un'anima. Riguarda l'anima, lo spirito, la parte di Dio, dell'uomo che è fatto nell'immagine di Dio. Che gli animali non hanno morale, non peccano. Un leone uccide gli animali per mangiare, l'uomo uccide per malvagità. E allora, se noi disubbidiamo alle leggi di Dio sulla natura, ci sono conseguenze in questa vita. Ma Dio ha stabilito la sua legge morale. E lì è stabilito che gli uomini muoiono una volta solo, dopo di ciò c'è il giudizio. Lì le conseguenze principali vengono dopo la morte, a giudizio. Quando Dio ha creato l'uomo, lo pose nel giardino di Eden, gli diede tante cose meravigliose, e poi creò anche la donna come compagna dell'uomo. Il mondo era un posto meraviglioso, tutto buono, non c'era nessuna malattia, non c'era sofferenza, non c'era cattiveria, non c'era paura, non c'era colpa. Non c'era nulla di brutto, non c'era odio, non c'era morte, non c'era... Era un posto stupendo, ma la cosa più grande di tutto è che l'uomo aveva un rapporto intimo e meraviglioso con Dio, conosceva Dio, vedeva Dio e il suo cuore era soddisfatto in Dio. E Dio diede all'uomo un comandamento solo. Leggo questo. E l'Eterno Dio comandò all'uomo dicendo... Mangia pure liberalmente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morirai. Se conoscete quello che è successo in Genesi 3, ad un certo punto il serpente, guidato da Satana, ha ingannato loro, facendo capire, ah, ma c'è meglio di quel che Dio vi ha dato, c'è di meglio. E loro hanno scelto, credo questo serpente o credo Dio? E hanno scelto di credere il serpente e non credere a Dio. Perciò hanno detto, non crediamo quello che ha detto Dio. C'è di meglio che non ci sta dando, vogliamo il meglio e quindi mangiamo il frutto. Hanno mangiato. Non c'era di meglio, era un inganno per farli liberare contro Dio, che era la loro scelta. E per questo è venuto il male, il mondo è stato condannato, loro sono separati da Dio. La legge morale regnava sopra Adamo e Eva, come la legge naturale. La legge morale regna sopra di noi. La legge morale regna sopra di noi. Disubbidire alla legge morale di Dio, qualunque parte della legge, porta a una punizione della separazione eterna da Dio, perché Dio è santo. Vi leggo in Romani quello che Dio dichiara. Il salario del peccato è la morte. Se siamo minimamente onesti, sapremo, ma io pecco. Certo pecchi, noi pecchiamo. E nel mondo il peccato, ma dai, cosa vuoi? Qualcuno mi ha contattato in questi giorni dicendo, ah, una signora è venuta a me, mi ha dato un libro da leggere per aiutarmi a crescere meglio i miei figli. Ed era un libro che la signora aveva scritto, un libro sulla magia bianca. E la signora ha detto, ma io, la magia bianca non è la magia nera, è per il bene. No, la magia è una cosa abominevole a Dio, è un peccato. E non importa il cosiddetto, non esiste la bugia bianca. Non esiste la magia bianca per Dio, è un'abominazione. E quindi abbiamo il fatto che tanti ormai dicono, ma non è peccato, ma dai, tutti lo fanno. No, non è che noi decidiamo cosa è peccato, Dio ha già deciso. E noi tutti siamo peccatori e Dio dichiara che il salario del peccato è la morte, non fisica. Quella è una conseguenza del fatto che siamo peccatori. Il nostro peccato al giudizio dopo la morte fisica è la morte eterna, separazione da Dio per sempre. Ma io faccio più bene che male. Sono una buona persona e Dio sa questo. Giacomo 2:10 dice: chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Difatti, colui che ha detto non commettere adulterio ha anche detto non uccidere. Per cui se tu non commetti adulterio, ma uccidi, sei trasgressore della legge. Tu puoi dire, ma io non faccio quello, quello, quello. Sì, ma fai questo, non importa quale sia. Tu sei trasgressore. O sei trasgressore o non sei trasgressore. Però cosa dice Dio? Romani 3:23. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Siamo peccatori. Abbiamo peccato non poche volte, tante volte. Siamo tutti separati dalla gloria di Dio. Siamo tutti sotto condanna. La condanna è la morte eterna, separata da Dio per tutta l'eternità, nel quello che Dio chiama il lago di fuoco, il tormento eterno. Gesù, vi leggo del suo ritorno. In Seconda Tessalonicesi 1. Il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza. Gesù Cristo verrà in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo. La punizione sarà di essere respinti dalla presenza di Dio per sempre in un luogo di tormento perché non abbiamo voluto stare con Dio in questa vita. Effettivamente Dio rende eterna quello che era la nostra scelta in questa vita. Tu non mi volevi in questa vita, o per scelta, rifiuto, o per trascuratezza. Effettivamente il giudizio finale, in un certo senso, è così sia. Tu non avevi tempo per me. Tu dicevi, ah, è vero, dovrei cercarlo, ma non era una priorità. Ok, non avrai Dio per tutta l'eternità. Tu hai scelto di essere troppo impegnato per Dio. Hai scelto che Dio non era per te. È come quell'uomo che ha il tumore, che vuole la cura. Vuole la cura. Il dottore dice, vieni. E lui dice, sì, voglio, però non posso mancare quell'incontro perché è un grande contratto nuovo e non voglio mica mancare. Devo andare in ospedale, ma non oggi, andrò domani. Eh no, domani c'è quello. Lui vuole, ma rimanda. Perché è più importante per lui qualche vantaggio terreno che Dio. Effettivamente sta dicendo, tu non sei quello che veramente voglio. Vorrei te, ma voglio questo. È una scelta. Ed è un'offesa a Dio, perché vuol dire qualcosa è più importante di quanto sei tu importante. Questo è un grave peccato. Quando noi pensiamo a peccato, tendiamo a pensare a peccati orizzontali, peccati contro gli uomini. Omicidio, furto, adulterio. Invece Dio, tutto quello è peccato, ma soprattutto Dio parla del peccato contro Dio, di non avere Dio come tesoro. Allora, se noi consideriamo questo, se noi consideriamo che il salario del peccato è la morte, e quindi tutte le buone opere che potrei fare non possono pagare il salario, perché il salario non è, oh, 1000 buone opere, no, il salario è la morte, quindi io posso fare tutte le buone opere che voglio, ma non pago il mio peccato. E se quello che mi aspetta è tormento eterno, che importa quello che succede in questa vita? Se quell'uomo, per avere Dio, dovesse sacrificare un grande contratto, che importa? Che importa? Avere quel contratto, questo è un esempio, aver contratto ma perdere l'eternità era una buona scelta. E noi ci aggrappiamo a tante cose che ci prendono il cuore e vogliamo la benedizione di Dio, vogliamo, ma trascuriamo. Di solito si trascura. Gesù dichiara, Marco 8, che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Se riusciamo ad avere tutto, nessuno riesce ad avere tutto, ma se fosse possibile ottenere tutto quello che tu vuoi, il mondo intero, tutto il tuo mondo, tutto quello che sogni, e perdi l'anima, che ti giova? Che vantaggio hai? Tu perderai quello e hai davanti il tormento eterno. Che vantaggio hai? Ti sei impegnato a cercare quello che tu volevi. Ma cosa hai? Perché tu ti vieni strappato al giudizio finale e ti trovi non pronto. Gesù dice, no, che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? E la risposta è nulla. Gesù dice, svegliatevi, svegliatevi. Questa è una brutta notizia. Ma Gesù ci dà anche una buona notizia. Esiste una via di scampo, esiste una via di salvezza, un modo per essere perdonato per tutti i nostri peccati, il debito cancellato, la condanna tolta via. Quella condanna che meritiamo può essere tolta via. E non solo. Al posto della condanna viene data una vita nuova, già meravigliosa in questa vita, ma eternamente con Dio stesso. Noi non possiamo salvarci da soli. Gesù Cristo è il Salvatore, l'unico che può salvarci dalla condanna. Gesù Cristo è Dio, Gesù Cristo ha lasciato la gloria del cielo di essere figlio di Dio, adorato dagli angeli, creatore, è venuto per diventare uomo, è morto sulla croce, è risuscitato, è morto per prendere l'ira di Dio per la nostra condanna. E chi riconosce la condanna, Signore, io merito quello, e si aggrappa a Gesù, viene perdonato. Suo debito viene caricato su Gesù Cristo. Ma Gesù dice, attenzione, quanti saranno salvati? La domanda. Gesù spiega, vi leggo Matteo 7, 13, 14. Gesù stesso parla. Entrate per la porta stretta. Perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita. E pochi sono coloro che la trovano. Gesù dichiara che pochi entrano per la porta alla vita. Pochi. Perché trascurano. La maggioranza trascurano. Tanti rifiutano. Ma tanti solo trascurano. La Bibbia dice che dobbiamo ravvederci, vuol dire riconoscere il proprio peccato. Non che sì, non vivo come dovrei, eh sì, avrei dovuto. No, non è ravvedersi. Ravvedersi, Signore, ho peccato contro di te, gravemente. Ti ho trascurato che è un'offesa. E poi ho fatto tante cose che tu comandi a non fare. Sono peccatori, ma vedo in Gesù chi può pagare per me. Vorrei spiegarvi molto di più riguardo Gesù Cristo come essere salvato, ma non si può fare tutto in un incontro, quindi dico che in Gesù c'è. Però voglio tornare all'argomento all'inizio. Trascurare una salvezza. Trascurare la salvezza porta alla stessa fine che rifiutare. Quindi quell'uomo che alza il pugno, io non accetto Dio, e ci sono tanti che non accettano Dio, io non accetto neanche l'esistenza di Dio, e purtroppo ci sono quelli, ne ho conosciuto tanti. Quella persona si trova al giudizio, mandato al lago di fuoco, e la persona, no, io ci credo, e voglio la salvezza, ma domani, non oggi, e la persona che crede ma trascura e la persona che rifiuta hanno la stessa conseguenza. I due fratelli, uno voleva la cura, l'uno rifiutava la cura per il tumore, entrambi sono morti insieme con quella, perché hanno mancato la cura. Uno per rifiuto, uno per trascuratezza. Allora, vi leggo un brano, se avete una Bibbia trovate Ebrei, Ebrei verso la fine del Nuovo Testamento. E Ebrei parla di il messaggio che è venuto prima di tutto tramite gli angeli, che era l'Antico Testamento, e poi tramite il Signore, che è Gesù Cristo. E voglio leggere in capitolo 2 di Ebrei all'inizio, avendo parlato del messaggio che è venuto nell'Antico Testamento, ma adesso abbiamo il messaggio di Gesù, e cosa dice? Vi leggo da versetto 2 a 3. Se infatti la parola pronunziata per mezzo degli angeli fu ferma, e ogni trasgressione e disobbedienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata inizialmente annunziata dal Signore, è stata confermata a noi da coloro che lo avevano udita. Fermo lì. Il punto molto importante. Lui dice: arriva, è stato annunciato l'Evangelo, questa salvezza. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa è la domanda. E la risposta è una domanda retorica. Non scamperemo. Se tu trascuri, non scamperai. Se tu sei sul quindicesimo piano di un grattacielo e su sei sul tetto e le fiamme stanno salendo, salendo, salendo e mancano pochi minuti come le due torri che tutto il palazzo crolla e arriva un elicottero e dicono siamo l'ultimo elicottero, entri, e dice no, guarda, non ancora, entri perché noi dobbiamo spostarci, se no saremo bruciati anche noi, entri, dopo entrerò. Se tu trascuri una così grande salvezza, come scamperai? Non c'è scampo. E Dio in questo versetto dichiara a ciascuno di voi che non avete Gesù Cristo: come scamperemo se trascuriamo una così grande salvezza? La risposta è: non scamperemo. Non c'è scampo. Non c'è scampo se trascuriamo questa grande salvezza. Quindi voglio esortarvi con tutto il mio cuore a riconoscere che la salvezza eterna delle vostre anime è la cosa più importante di tutto. Esiste solamente una via che porta alla salvezza. Chi trascura la salvezza che Dio ci offre a grande costo in Gesù Cristo sarà condannata con la stessa severità di chi ha rifiutato la salvezza. Dio ci comanda di cercarlo con tutto il nostro cuore, non cercarlo con tutto il cuore e rifiutare la salvezza. Ci possono essere tantissimi motivi, o meglio dire scuse, per cui uno trascura la salvezza, ma nel giorno di giudizio non verranno considerate queste scuse. Signore, io volevo cercarti, ma io volevo, ma no, no. Dice, noi saremo tutti ritti senza aprire la bocca, perché non ci sono scuse, non ci sono scuse. Chi invece dice, no, Signore, io voglio te, a qualunque costo voglio te, voglio questo perdono, voglio la nuova vita, sarà salvato per quanto può essere un grave peccatore, non importa. Il sacrificio di Cristo è più grande di tutti i nostri peccati. Il peggior peccatore, una cosa che amo fare, posso parlare con chiunque. E ho parlato con certe persone che hanno combinato veramente cose abominevoli e posso dire, in Cristo tu puoi essere pienamente perdonato. Ma ho fatto tantissimo di male. Non nego quello, ma il sacrificio di Cristo è più grande. È più grande di tutti i nostri peccati. Quindi voglio esortare tutti a cercare Cristo. Però questo principio cambio e parlo a chi ha Cristo. Voglio parlare a chi ha Cristo. Avere Cristo, tutto non finisce là, c'è la crescita, che diventa una conferma che hai Cristo. E molto spesso Dio ci mostra aspetti della vita da cambiare. ci mostra il nostro peccato, ci mostra il peccato in un insegnamento, nella mia lettura. Un fratello o sorella mi parla e vedo cose che non vanno, mio modo di parlare, una mancanza o un'azione. Sai, non faccio quello, dovrei fare quello. Sai, il mio modo di reagire, quello è peccato. Cioè, riconosco, riconosco. Allora, magari ho peccato che non ho confessato, un peccato vecchio ma non ho mai confessato. Può essere pigrizia. Può essere l'orgoglio che dovrei ammazzare, può essere abitudini sbagliate da cambiare. Se non utilizziamo i mezzi che Dio ci dà per cambiare, possiamo trovarci con terribili sofferenze inutili. Possiamo perfino fare naufragio dalla nostra fede. Possiamo cadere in peccati che ci portano a conseguenze bruttissime, possono mettere in dubbio perfino la salvezza. Possiamo riconoscere quello che serve fare, possiamo riconoscere, oh sì, questo non dovrei fare così, dovrei, quello che è che dovrei fare. Possiamo desiderare i frutti se cambiamo, se ci rendiamo a Dio in quel campo, però possiamo facilmente trascurare. Come si può trascurare la salvezza? Chi ha Cristo può trascurare la crescita. Ho insegnato un gruppo di uomini in America in una chiesa, una ventina di uomini, e ho detto, non dire mai dovrei. Eh sì, dovrei leggere di più, dovrei curare mia moglie meglio, dovrei impegnarmi con i miei figli, dovrei non fare quello, dovrei. No, è una parola che ci allontana da Dio. Perché quando noi diciamo dovrei, ci stiamo lasciando spazio a non farlo. La parola stessa ci lascia spazio a non fare. E sai, dovrei veramente fare quello. Ma dicendo solo dovrei, mi sto lasciando spazio dove non lo faccio. E nella carne io prenderò quello spazio. Dovremmo dire, devo fare questo. Signore, lo faccio, aiutami tu, ma io lo faccio. Costa quello che costa. Dobbiamo essere decisivi nel combattere la carne, nel combattere il nostro peccato, per non trascurare, perché trascurare porta le stesse conseguenze di rifiutare. Quindi io voglio chiedere a ciascuno che ha Cristo, tu stai trascurando qualcosa nella tua vita? C'è qualcosa, sai, io dovrei, sai, sì, è vero, io dovrei fare quello, dovrei fare quell'altro, dovrei non fare quello. C'è qualcosa che stai trascurando? Allora, se sì, io ti prego di riconoscere che questo è un peccato gravissimo. Potrebbe sembrare meno grave che rifiutare, ma io mica che rifiuto, io vorrei. Ma il risultato è uguale. Rifiutare e trascurare porta la stessa conseguenza. Perché se trascuri non stai obbedendo a Dio. E se rifiuti non stai obbedendo a Dio. Quindi effettivamente è uguale, solo che chi trascura sa meglio, perché ammette che dovrebbe fare. Quindi c'è una colpa maggiore. Io prego che possiamo esaminarci, non una volta, ma regolarmente, e se riconosciamo campi in cui non stiamo camminando in ubbidienza, in cui stiamo trascurando, non stiamo cercando Cristo, che anziché dire, dovrei cambiare, che cambiamo, confessiamo. E riprendiamo la via. Quindi se ti trovi in qualche campo, esorto dicendo ravvediti, riconosci che trascurare è peccato e ringrazia Dio per il perdono in Gesù Cristo e riprende la via. Grazie a Dio c'è perdono in Cristo. Quindi, se non hai Cristo, sappi che è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta, dopodiché cosa c'è? C'è il giudizio. E lì non si può cambiare nulla. Si può cambiare prima, ricevere il perdono completo, completo, completo. Dopo non puoi cambiare nulla. Quindi non trascurare la salvezza. Non trascurare qualunque cosa che Dio ti dice. Con tutta la tua forza aggrappati a quello che Dio ti mostra. Isaia 55,6. Questo vale per arrivare alla salvezza, questo vale per crescere nella salvezza. Chiudo con questo. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno della crescita. Cerchiamo Dio con tutto il cuore. Preghiamo. Padre, io voglio ringraziarti per Gesù Cristo, che non ha trascurato la missione che tu gli hai dato di venire alla terra, diventare uomo, vivere senza peccato per poi andare alla croce e caricarsi del peccato di tutti coloro che tu salverai, per pagare lui mentre era sulla croce, non solo la morte fisica, ma di subire l'ira di Dio contro tutti quei peccati che aveva caricato su di sé. In modo che coloro che si ravvedono e di cuore si aggrappano a Cristo non hanno più condanna perché ha pagato già Lui. E per questo possono essere perdonati, perché la loro condanna viene pagata, viene punita in Gesù Cristo. E perciò hanno vero perdono. E tu sai che tantissime persone arrivano a capire questo, a credere intellettualmente, ma trascurano, per tanti motivi sbagliati. E parlando di chi ha Cristo, tu ci mostri dove dobbiamo crescere, ci mostri i campi che questo è un peccato, quello non va bene, serve questo per crescere di più. E spesso diciamo: è vero, dovrei fare questo, dovrei fare quello, e poi non lo facciamo. E anche noi cadiamo nel peccato di trascurare. Oh Padre, mostraci quanto è grave il peccato di trascurare quello che ci mostri. Sembra diverso, ma in realtà porta allo stesso fine di rifiutare. Mostrici questo, mostrici la durezza, la stoltezza del nostro cuore e che in Cristo Gesù c'è pieno perdono per chi si umilia e corre a Cristo. Grazie per quello. Oh Padre, la condanna è pesante, il perdono è infinitamente più grande per quelli che si umiliano e corrono a te in Cristo. Prego che tutti faremo quello, che saremo un popolo che si aggrappa alla salvezza in Gesù Cristo e cammina pienamente in quella via, per essere pieni della gioia che c'è in Cristo Gesù. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.